Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 16 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa nel carcere di Regina Coeli per l'abbraccio ai detenuti, voglio essere vicino a voi. Ucraina, possibile missione dei volenterosi per proteggere cielo e terra, ambasciatore russo all'ONU, cessate il fuoco, irrealistico. Sudan, ancora morti tra i civili, mentre si forma un governo parallelo. Sono le 8:38, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Anche quest'anno Papa Francesco ha voluto trascorrere il Giovedì Santo in un penitenziario romano. Ieri pomeriggio il pontefice, convalescente dopo il ricovero al Gemelli, si è recato nella casa circondariale di Regina Coeli, a pochi passi dal Vaticano. Vi era già stato nel 2018 per compiere il rito della lavanda dei piedi. Ieri invece ha salutato per circa mezz'ora 70 persone detenute di diversa età e nazionalità, a cui ha dato la sua benedizione. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Le grida dai finestroni delle tre sezioni che si ergono sopra la rotonda centrale di Regina Coeli erano così forti da aver sovrastato la voce flebile ma decisa di Francesco. Sempre il Giovedì Santo mi è piaciuto venire in carcere per fare come Gesù la lavanda dei piedi. Quest'anno non posso farlo, ma voglio essere vicino a voi, ha detto il Papa alla folla di uomini seduti in cinque file, quasi tutti con il rosario al collo e un Vangelo tra le mani. Altre copie del Vangelo le ha regalate Francesco stesso, passando tra le sedie, accarezzando chi gli si buttava alle ginocchia o ascoltando le storie di chi lamentava la lontananza da casa o una detenzione ingiusta. Lo stupore per questo gesto inatteso, di cui a Regina Coeli si è avuta notizia solo la sera prima, lo ha raccolto nel saluto iniziale la direttrice Claudia Clementi. Il Papa, volto stanco, ha parlato poco. Pregate per me, ha scandito più volte. Con la mano ha mandato un bacio dietro le grate, poi ha salutato le guardie e si è congedato con un ultimo sguardo alle finestrelle da cui spuntavano gli occhi dei reclusi. Grida e cori si sono presto acquietati mentre il cappellano, padre Vittorio Trani, si è fatto portavoce dell'emozione vissuta.
Credo che sia un gesto di una portata enorme, perché esprime l'attenzione di un padre verso una realtà dove ci sono persone in difficoltà. Il Papa non ha voluto far passare la Pasqua senza un qualcosa che tangibilmente portava nel cuore.
In un mondo che tradisce per profitto viviamo il potere di servire. Nell'omelia per la messa in cena Domini del Giovedì Santo, il cardinale Gambetti ha richiamato l'attenzione sulle sfide del presente, segnato da guerre che nascono dalla mancanza di compassione e dalla fragilità delle relazioni. L'arciprete ha amministrato il rito della lavanda dei piedi ad alcuni fedeli laici che frequentano o lavorano nella Basilica di San Pietro. La pagina degli esteri ci porta a Parigi. Ieri si è parlato di Ucraina e dell'ipotesi messa a punto da Francia, Gran Bretagna e Germania di una missione che protegga cielo e terra. Il tavolo promosso dall'Eliseo, da Macron, è un'occasione importante. Penso che tutti vogliano la pace, una pace robusta e duratura, ha detto il presidente francese. L'ambasciatore russo all'ONU ritiene un cessate il fuoco irrealistico. Francesco De Remigis.
Gli Stati Uniti hanno presentato ieri a Parigi i contorni di una pace duratura, vertice promosso dal presidente Macron, che ha visto partecipare anche il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato speciale di Trump Witkoff. A segnare un punto nel solco del dialogo, la telefonata fatta dal capo della diplomazia americana al ministro degli esteri russo Lavrov. Il presidente Trump vuole che la guerra finisca, la linea statunitense. Mosca boccia però ogni ipotesi di schieramento di una forza internazionale in Ucraina, evocata ieri da Francia, Germania e Gran Bretagna, assieme a una delegazione del governo di Kiev. Il piano è folle, il commento di Maria Zakharova, portavoce di Lavrov. La maggior parte dei membri della coalizione dubita della fattibilità di questo intervento senza il sostegno degli Stati Uniti, prosegue Zakharova. Per ora la Casa Bianca annuncia la firma dell'accordo con Kiev sulle cosiddette terre rare. Sarà siglato giovedì. Sul campo nuovi raid russi con droni su Sumi. Al momento, afferma il rappresentante russo all'ONU, un cessate il fuoco è irrealistico.
Come ha più volte ricordato Papa Francesco, la pace non si impone, si costruisce pazientemente giorno dopo giorno con il dialogo e il rispetto reciproco. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulle trattative in merito alla guerra in Ucraina in un'intervista alla Repubblica. Le testimonianze, le immagini e i dati che provengono dalla striscia di Gaza sono umanamente orribili e moralmente inaccettabili, ha affermato il porporato in un altro passaggio dell'intervista. E andiamo proprio in Medio Oriente. I leader di Hamas a Gaza, l'AIA, ha affermato che non saranno accettati accordi parziali e che le forze israeliane devono ritirarsi completamente dalla striscia. Intanto prosegue l'offensiva israeliana su Gaza. Paola Simonetti.
La morsa degli attacchi israeliani sulla striscia si fa sempre più stretta. Almeno 10 le vittime solo nella notte nei pressi della città meridionale di Khan Yunis. Morti che ingrossano il tragico bilancio di ieri di 27 vittime per i raid su Gaza City. Vicino al collasso totale, denunciano 12 importanti ONG, il sistema degli aiuti umanitari nell'area per il blocco israeliano ai valichi in corso dal 2 marzo. Le organizzazioni invocano la possibilità di fare il loro lavoro a servizio della popolazione, sottolineando che quello a Gaza è uno dei peggiori fallimenti umanitari della nostra generazione. Traballa intanto il fronte dei negoziati. Hamas, dopo aver valutato la proposta di tregua di Israele, sottolinea che l'ipotesi di intesa non comporta la fine della guerra né il ritiro delle forze israeliane dalla striscia, un elemento questo inaccettabile per il gruppo islamico, che ribadisce di essere indisponibile ad accordi parziali.
I vertici delle forze di supporto rapido hanno annunciato la nascita di un governo parallelo in Sudan, l'iniziativa a 2 anni dallo scoppio del violento conflitto dei paramilitari contro l'esercito regolare, parti che si contendono il controllo del Sudan. Un quadro sempre più complesso, come sottolinea Andrea Spinelli, giornalista esperto di Africa. Sentiamolo.
È complesso, è difficile dare una risposta univoca. Sicuramente c'è un grande interesse da parte della Russia, ad esempio, a essere uno degli attori principali oggi al sostegno del governo, ma in realtà ci sono delle forze paramilitari russe non controllate dallo Stato russo che sono attivamente di supporto alle forze di supporto rapido. Anche in Africa, e penso per esempio agli interessi che ha l'Uganda, ma anche il Kenya nel sud del Sudan, sono parte attiva o comunque osservatori molto attenti. C'è una forte preoccupazione da parte dell'Egitto e sicuramente l'occhio anche americano sul Sudan è molto attento, ciò comporta perché insomma il Sudan affaccia sul Mar Rosso.
Che cosa potrebbe far sfiammare il conflitto?
È difficile a dirsi, sicuramente questa grande incapacità che stanno dimostrando i paesi vicini nel avviare dei tavoli di trattative è un po' la cartina tornasole, dipende proprio da una difficoltà sul campo a cercare di far tacere i cannoni e far avviare i tavoli di trattativa.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raggiunto un accordo su una possibile gestione condivisa a livello mondiale di future pandemie. Ma cosa prevede il testo? Greta Giglio lo ha chiesto al professor Nicola Mangialardi, medico chirurgo presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma.
La bozza di trattato pandemico parte da un principio: serve più cooperazione, poiché i virus non conoscono confini, non guardano passaporti, e se un paese non è in grado di rispondere bene a una epidemia, il rischio coinvolge tutti gli altri paesi.
Questo accordo tutela la salute dei cittadini del mondo?
Assolutamente sì, perché è basato sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle future minacce pandemiche. Suggerisce di trasferire tecnologie proprie di ogni paese, così come le conoscenze e le competenze.
Molto altro però è riservato alla sovranità nazionale dei singoli stati.
L'obbligo dei vaccini, lo stabilire o meno un lockdown, questo va affidato alle decisioni di ogni stato.
Vocazioni felici è il titolo di un recente libro scritto dalla psicoterapeuta Chiara D'Urbano, consultrice del Dicastero per il Clero. Il saggio, arricchito da una prefazione di Papa Francesco, riflette sull'importanza dell'integrazione di orientamento sessuale, affetti e relazioni nella vita consacrata. Il servizio Eugenio Morrali.
Parlare di vocazioni e alle vocazioni significa farsi vicino alle gioie, alle sofferenze di un servizio spesso non apprezzato, eppure il mondo ha bisogno di sentir parlare di Dio, di incontrare e riconoscere i testimoni di un amore che include, che perdona, che non delude, che non segue le mode del tempo, l'amore per sempre e per tutti, tutti, tutti. Sono parole tratte dalla prefazione di Papa Francesco al libro di Chiara D'Urbano, Vocazioni Felici, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Una prospettiva positiva che guarda la persona consacrata nella sua integrità, spiega l'autrice. senatrice.
La mia prospettiva è quella di provare ad associare la vocazione, in particolare sacerdotale, a vita comune, l'affettività in una chiave positiva.
È tutto per questa edizione, ancora auguri per questo venerdì santo 18 aprile, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi.